Innanzitutto buongiorno a tutti. Stamattina parleremo di cose preziose, molto preziose. Il brano è molto breve, anzi sono due parabole, così vi invito ad aprire le vostre Bibbie nel capitolo 13 di Matteo e leggiamo dal versetto 44 al versetto 46. E il Signore Gesù in questa frangente parla alle persone che erano lì e da quello che si comprende era pure vicino dove lui di solito stava, abitava. E in questa situazione lui addirittura parla a tutti gli astanti con sette parabole e noi stamattina ne vedremo due soltanto. Leggiamo insieme dal versetto 44, dice Gesù: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde e per la gioia che ne ha va, vende tutto quello che ha e compra quel campo. Poi dice ancora: il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle e trovata una perla di gran valore, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprata. Due parabole, sono appunto conosciute come il tesoro nascosto e la perla di gran valore. La cosa che da sapere prima di tutto è che queste due parabole solo Matteo ne parla, gli altri evangelisti non ne fanno menzione. E interessante un'altra cosa da sapere, per chi è a digiuno di questo, puntualizzare che cos'è una parabola. E diamo una breve spiegazione. È in effetti uno dei metodi dell'arte oratoria e questo serviva per illustrare una verità morale e religiosa mediante un paragone tratto da che cosa? Dalla vita quotidiana, da quello che poteva succedere nella comunità. E la verità così rappresentata che cosa fa? Si scolpisce nella mente degli uditori, cioè rimaneva ben impressa perché c'era questa illustrazione che dava importanza a quello che si diceva, non soltanto da una presentazione didattica. E poi queste due parabole mettono a risalto una cosa molto importante: l'alto valore del Vangelo, ma differiscono l'una dall'altra, anche se hanno tante cose in comune, nel descrivere due diversi tipi di persone. Nel primo caso abbiamo un uomo che forse stava cercando niente, oppure stava facendo soltanto una passeggiata, o forse stava visitando una coltivazione di un campo e per caso trova un tesoro nascosto. Bisogna comprendere, per capire meglio questa parabola, che nelle nazioni orientali nel passato vigeva proprio quest'uso, quest'usanza, era una prassi di seppellire i loro averi, i loro soldi, in un posto, non in casa ma fuori, in un terreno, in qualche cosa. Perché? Perché c'era poca sicurezza di tenerla in casa a causa di frequenti rapine, le guerre e soprattutto anche l'oppressione dei governi politici che si succedevano, per cui andavano con forza e violenza a prelevare soldi nelle casse, delle persone. Appunto, poi che cosa succedeva? Se il proprietario moriva senza aver lasciato questo segreto a qualcuno, il tesoro poteva rimanere lì sepolto per secoli, non si trovava più. Questo uomo, che si stava facendo una passeggiata forse, aveva trovato il tesoro che era stato lì messo. E che cosa ha fatto? Ha calcolatone il particolare valore di questo tesoro, lo nasconde e per paura di quello che abbiamo detto prima, va a procurarsi il denaro per comprare quel terreno. Ma la morale della parabola non ha nulla a che vedere col fatto di nascondere il tesoro, ma era l'ansietà e soprattutto la premura di quest'uomo di possedere questo tesoro, che aveva il desiderio di averlo, questo tesoro. Appunto, il tesoro rappresenta proprio le benedizioni del Vangelo, di cui la luce spirituale che emana appunto il Vangelo oggi, come allora, è stato nascosto dal peccato, proprio nell'intelletto e nel cuore dell'uomo. Come questo tesoro era nascosto in un terreno, oggi questo tesoro del Vangelo è celato a maggior parte delle persone, agli uomini. Non è così facilmente rivelato. Difatti Paolo scrive queste parole in 2 Corinzi 4:3-4, dice: ma se il nostro Evangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono, nei quali il Dio di questo secolo ha accecato le menti di quelli che non credono, affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. L'uomo che trova il tesoro così inopinatamente, cioè all'improvviso, così senza che lui ne sapesse qualcosa, è il tipo di quei molti di cui lo Spirito di Dio si rivela mentre vive lontano dalle cose spirituali. Cioè, quelle persone che non pensano minimamente al Signore, ma che hanno all'improvviso un'occasione a cui poi il Signore si rivela. E queste persone, vivendo lontane da queste cose spirituali, e ai quali la coscienza ad un tratto viene proprio ridestata, risvegliata, e fa soprattutto conoscere il pericolo del peccato, perché la grazia di Dio rivela anche questo aspetto così importante, perché il peccato vuole nascondere la verità del Vangelo. Un esempio di un personaggio che fa parte di questa categoria è la donna samaritana. La donna samaritana è andata al pozzo, non pensava minimamente di incontrare Gesù, di incontrare la verità, e l'ha incontrata. E poi lei ha ricevuto questo messaggio. Poi lei è stata a sua volta quella che ha annunciato questa verità anche agli altri. La vendita di tutto ciò che egli ha, di questo uomo, per comprare quel campo, rappresenta la gioia di coloro che sono subitamente proprio svegliati e messi in possesso di Cristo. Questa nuova realtà, questo nuovo stato di essere in comunione con Cristo dà una forte gioia. E noi stamattina abbiamo tutti cantato i canti, e i canti che abbiamo cantato esprimevano una gioia di cosa? Di appartenere a Cristo. E questo è un po' quello che questo uomo ha sperimentato. Nella seconda parabola vediamo un altro tipo di uomo, un'altra persona che è coinvolta sempre in un incontro particolare, e Gesù lo indica come un mercante che va cercando belle perle. Una persona con una motivazione ben precisa, che va cercando una merce speciale, un qualcosa di non comune, in poche parole. Appunto, essendo un mercante, è conoscitore del mestiere, sa scegliere e valutare bene, sa distinguere da un falso a un oggetto di valore. Lui è una persona esperta. Non è una persona come il primo che non sapeva neanche dove metteva i piedi, però poi ha messo i piedi su un tesoro. Anche se non sa con certezza cosa potrebbe capitargli tra le mani, ma che trova grazia alle sue ricerche. Lui non sa cosa incontrerà, però sa che potrà incontrare qualche cosa e poi troverà veramente ricompensa alla sua ricerca, al suo sforzo, al suo impegno. Un esempio di uomo di questo tipo era Paolo. Paolo era una persona che viveva nel giudaismo, conosceva le scritture, però ancora non conosceva Cristo. È interessante vedere come nella fattispecie del mercante di perle ci sono quattro aspetti importanti, o meglio quattro cose, quattro fasi che lui fa, che noi dovremmo tenere molta in considerazione. E difatti le quattro occupazioni a cui il mercante fa leva per assolvere proprio al suo mestiere, che cosa fa? Prima cerca, poi trova, vende e infine acquista. Queste sono le quattro fasi che il mercante compie. Il suo animo è proprio concentrato negli affari, proprio preso dagli affari, e si dedica dedica tutte le sue energie, non può pensare ad altro. Lui ha questa proprio fissa, come si dice a Roma, no? C'ha questo obiettivo, aveva davanti a sé un obiettivo ben definito e prefissato. Si era dedicato alla ricerca di perle e ne aveva fatto lo scopo della sua vita. Se qualcuno gli avesse chiesto cosa cerchi, lui sicuramente gli avrebbe risposto: delle belle perle, tu ne hai qualcosa da vendere? Questo era il modo di agire di questa persona. Questo modo di fare ci spinge ad avere un chiaro obiettivo nella vita e fare delle scelte che daranno un senso anche alla nostra vita. Questo uomo aveva fatto una scelta, e questo vedremo come poi lui andrà avanti e che scelte farà. E c'è un detto: non si può essere un buon capitano se non si sa a che porto approdare. Vuol dire che ogni persona, se vuole arrivare a un obiettivo, deve sapere dove arrivare, cosa vuole, che cosa fare. Come individui abbiamo di fronte due possibilità. L'uomo ha questa facoltà, due possibilità: vivere una vita per Dio o per il mondo, o l'una o l'altra. Non c'è una terza via, come dice Gesù, o con me o contro di me. È la stessa cosa. Bisogna fare una netta decisione, bisogna scegliere. Un esempio è ciò che fece Elia, ve lo ricordate? In Prima Re 12:21, che cosa disse Elia? Se Baal è Dio, servitelo. Se l'Eterno è Dio, seguite Lui. E lo disse agli israeliti, perché erano in confusione, si erano dimenticati di Dio. E lui disse: che volete fare? Qual è la vostra scelta? E allora stamattina possiamo riflettere su questo. Dice: se secondo te vale la pena di seguire il mondo, la carne e il diavolo, fai pure il sensibilista e non cambiare. Ma quello che ci viene detto stamattina devi avere le idee chiare. Abbi le idee chiare. Se trovi che vale la pena di servire Dio e che la tua anima vale la pena di essere salvata, vai in quella direzione. Non vivere però silenziosamente per te stesso, perché è una forma di egoismo, senza avere coraggio poi di ammetterlo questo. Ma prefigurati un obiettivo chiaro e distinto, altrimenti dissiperai proprio le tue energie e sprecherai imprudentemente i tuoi giorni più fruttuosi. Questo vale soprattutto anche per i giovani, che spesso si trovano di fronte a delle incertezze. Ma noi vogliamo mettere le energie proprio da parte quella buona. Il Signore ci sta portando in questa direzione. Infatti questo mercante aveva inoltre un obiettivo, diciamo, molto insolito. Altri mercanti cercavano materiali edili, oppure granaglie, per commerciare logicamente e guadagnarci sopra, o di legname. Lui che cosa invece cercava? Perle, le migliori che potesse trovare. Non cercava comuni perle marine o di acqua dolce, ma belle perle. Aveva un grande obiettivo, questo era certo, si era imposto questo grande obiettivo. Era impegnato in un commercio singolare, però era un bello obiettivo, un grande obiettivo. Vorrei tanto che molte persone che non hanno trovato Cristo possano tuttavia avere abbastanza buon senso, misto alla grazia di Dio, di dire: voglio dedicarmi a qualcosa di buono. Non voglio vivere inutilmente. Questo lo potrebbe dire qualsiasi persona che vuole fare qualcosa di importante. Il mercante continuò a cercare le perle con diligenza, con acume. Era in cerca sempre di belle perle. Non aprì un negozio con un'insegna: acquisto perle se qualcuno vuole portarle, come adesso vediamo molti negozi con l'insegna compro oro. No, questo mercante si mosse, andò a cercarle, non rimase fermo. Non so quanto viaggiò, ma i mercanti orientali a quel tempo spesso percorrevano immense distanze, anche se non c'erano i mezzi di oggi di locomozione. Avevano forza di spostarsi e andare alla ricerca. Scusate, bevo un po'. Adesso vediamo a quell'altro punto molto importante. Allora, lui andò alla ricerca. Il mercante arriva a un certo punto e trova. Quest'uomo, dovunque andasse, chiedeva a tutti se avevano perle da vendere. Andava nei vicoli, nei quartieri delle grandi città, cercando gli ebrei di quel tempo, nelle zone più impervie, per sapere se avevano perle da vendere. Lui stava cercando tanto desiderio di trovare perle importanti, di valore, e le cercava ostinatamente, finché trovò una perla che non aveva mai visto. Una perla particolare. Era più di quanto si potesse lui aspettare. Forse nel suo cuore gli venne da dire: è questa che ho cercato e l'ho desiderata tanto, ed ecco, l'ho trovata, l'ho tra le mani. Per questo mercante fu una scoperta eccezionale. Non aveva trovato soltanto una bella perla o delle perle, ma una sola perla. Una sola perla aveva trovato, ben migliore, che per lui comprendeva tutte di quelle che lui possedeva, più piccole, ma tutte quante insieme non avevano lo stesso valore. Questo uomo trovò ogni bene racchiuso in quella perla. Lui considerò quella perla come il tutto. Non poteva definirla la seconda, la prima, la quarta, ma è tutto quello che lui potesse considerare e avere. Non ne conosceva il valore, nemmeno approssimativamente. Sappiamo solo che il mercante pensò che volesse tutti i suoi, che voleva tutti i suoi averi, che potevano in quel modo poteva venderli per creare il valore per acquistare questa perla. E infatti, se noi consideriamo che cosa ha fatto questo mercante, ha fatto un gesto estremo, perché spese tutto quello che aveva per comprarla. Questo che cosa comportava? Chiaramente non aveva più soldi poi per un'altra ricerca. Se vendeva tutto, una volta comprata quella perla, non aveva più niente per cui comprarne altre. Senza dubbio pensò che valesse molto più di tutto quello che possedeva. Non avrebbe venduto ogni suo avere se non avesse pensato che avrebbe avuto una ricchezza inestimabile. Lui ha paragonato il valore di questa perla oltre quello che già lui possedeva, un qualcosa di grandissimo. Quando un uomo trova Cristo, il suo Signore e il suo Maestro, non posso dire quanto lo valuta, ma so che tutto il mondo perde valore davanti a questa scelta. Questo ne sono consapevole e sicuro. Tutto il mondo perde valore davanti a questa scelta, se questa persona si rende conto di cosa ha trovato. Chi ha sperimentato questo può esclamare sicuramente: oh, che Signore che possiedo! Oh, che Signore, come mi ha trasformato! Sicuramente non saprà esprimere il valore incalcolabile proprio che gli dà la sua anima. La sua anima si rende conto di aver trovato un qualcosa di magnifico, di grande, ma non si può calcolare il valore. Dobbiamo dare questo, che il mercante, dopo aver trovato quella perla di gran prezzo, ha deciso di averla. Si è proprio puntato su questa volontà. Non si formò a chiedere se comprarla o meno, se il prezzo era congruo, se non fosse stato sinceramente alla ricerca di pelle, avrebbe esitato, di fronte a un prezzo molto alto a cui gli era stato chiesto. Invece disse subito: devo averla. Posso anche lasciar perdere tutte le perle più piccole, ma non questa. Similmente mi rendo conto che in Cristo c'è ogni cosa che desidero: il perdono dei peccati, la purificazione della mia natura, la grazia per mantenere buono un carattere, per rendermi idoneo a entrare in cielo. Questo è quello che troviamo nella perla che è Gesù Cristo. Cristo racchiude in sé tutto ciò che voglio. Questo dovrebbe essere il pensiero, il desiderio di chi incontra Cristo. Devo averlo. Assolutamente devo averlo. A qualunque costo, a qualunque sacrificio, devo possederlo e lo possederò. Questo dovrebbe essere il pensiero. Perché il Signore nella sua misericordia non vende, perché anche se c'è il paragone del mercante, e Gesù sta parlando di questo, non vuole dire che la grazia del Signore si compra. Non vende la sua grazia, ma la dà gratuitamente. E questo non deve far pensare che la grazia del Signore non ha valore. Se desideri questa perla di gran prezzo, non c'è motivo al mondo per cui non possa essere tua oggi stesso. Se c'è qualcuno stamattina che non ha questa grazia, la può avere stamattina. Dopo aver descritto la ricerca, la scoperta, dobbiamo parlare della vendita, perché questo uomo mercante ha trovato, cioè ha scoperto, ha prima ricercato, poi scoperto e poi ha venduto qualcosa per poter prendere questa perla. Il mercante aveva venduto tutto ciò che aveva. C'erano voluti molti anni per accumulare quei beni che lui stava vendendo. Senza dubbio, con una certa soddisfazione, aveva raccolto questi beni, ma ora era felicissimo di venderli. Fece una svendita totale, come si dice oggi, con cartelli, svendita totale, noi liquidiamo tutto. Fece questo, pur di avere il denaro necessario per comprare questa perla. Anche se non spiegò a nessuno il motivo di quel gesto che stava facendo, quella perla era fissa nei suoi pensieri e nel suo cuore. Tutto il resto doveva essere venduto. Non c'era nessun'altra cosa che lui poteva, distogliere da questo pensiero. Allo stesso modo, bisogna avere Gesù Cristo. Ma per poterlo ottenere si deve rinunciare anche a molto. Qualcuno si chiederà stamattina: cosa devo abbandonare? Cosa devo togliermi? Oggi dobbiamo fare una svendita di tutti i nostri pregiudizi. Finora mi è stata insegnata una religione che ho imparato fin da un bambino, che sono le mie buone azioni e opere a salvarmi. Dio insegna invece, nella sua parola, che la salvezza si ottiene per fede in Cristo, Gesù. E come dice il mercante, voglio averla. Voglio avere questa salvezza. Voglio vendere tutti i miei pregiudizi, tutti quanti. Questo dobbiamo avere come idea. Poi vendere anche la nostra giustizia. Non vale molto, ma sono certo che ognuno di noi la considera preziosa. Finora ci si è comportati bene riguardo all'osservanza dei comandamenti, andando regolarmente in chiesa la domenica, partecipando ad alcuni incontri, facendo qualche preghiera, insomma, vi sentite abbastanza bene. Devi vedere quella vecchia giustizia, ma soprattutto quella giustizia è una giustizia tarlata di cui sei così orgoglioso. La devi togliere. Perché se non diventi come piccolo fanciullo, come ha detto Gesù, se non diventate come piccoli fanciulli, non entrerete nel regno dei cieli. Queste sono proprio le parole che ha detto Gesù. Ci sono poi delle persone che dovrebbero abbandonare quelli che chiamiamo piaceri, piaceri peccaminosi. Non dobbiamo negarci dei piaceri onesti e realmente gioievoli, ma quei piaceri che ci allontanano da Dio, quelle brutte compagnie, tutto ciò che avvicina alla dissoluzione, tutto ciò che ha a che fare con la gratificazione delle abiette passioni carnali. Per amore di Cristo, noi possiamo abbandonare tutto questo? Se non puoi, non puoi avere la perla. Anzi, a volte dobbiamo abbandonare, per amore di Cristo, anche l'amore che abbiamo desiderato delle persone care. Eppure, anche quello non sarà sufficiente. Chi possiede Cristo deve dargli tutto se stesso e tutto ciò che ha. Se il mio animo non potessi dare a Cristo tutto ciò che sono, che ho, per essere suo in eterno, dubiterei di essere un suo seguace. Cristo ci ha comprati a prezzo, un prezzo costosissimo, perché ha posto la sua vita, ha versato il suo sangue. E non è giusto che gli diamo solo un braccio, un occhio, un piede o mezzo cuore. Un vero cristiano lo è interamente. Non considera suo niente di ciò che possiede, beni o talenti, ma sa che tutto appartiene al Maestro. È disposto a usarlo per la sua gloria ed abbandonarlo se è tutto, se necessario, per il suo regno. È disposto a usarlo per la gloria ed abbandonare per qualsiasi circostanza che sia importante per il Signore. Il mercante vendette tutto ciò che aveva. Tutto ciò che aveva. E ora che cosa fa il mercante? Dopo aver venduto tutto, acquista. Il mercante aveva venduto tutto ciò che aveva, poi andò a pagare per possedere la perla. Dovette pagare, portare il conto, pagare il conto, saldare il conto. L'aveva osservata bene questa perla, era un cercatore di perle esperto, un conoscitore. Quando comprese il valore, non ci pensò sopra. Aveva la certezza di ciò che faceva. Non andò a casa dicendo ci penso sopra. No, vide quella perla e disse se me la faccio scappare non avrò un'altra del genere. Perderò la più grande opportunità della mia vita. Potrei dire stamattina veramente, o se un'anima potesse venire a conoscenza di Cristo, lo accetterebbe senza pensarci su due volte. Se comprendesse il valore di questa scelta, non ci sarebbero ripensamenti, non ci sarebbero tentennamenti. E noi che conosciamo questa perla, che siamo qui stamattina proprio per questa perla, perché l'abbiamo conosciuta, siamo capaci e ci adoperiamo per il valore che rappresenta, per dare lustro e onore a tale splendore. Siamo degni di possedere questa perla. Pensate un po' a questo mercante che acquistava la perla e poi la buttava da una parte all'altra senza riguardo, senza avere un minimo di attenzione. Invece lui diede importanza a questa perla. Perché? Perché aveva venduto tutto, non aveva più niente, aveva solo questa perla. Fratelli e sorelle, se avete mai rinunciato a qualcosa per il Signore Gesù, vi è capitato che avete dovuto togliere dalla vostra casa o dai vostri beni un qualcosa? Beh, sono certo, se questo è avvenuto, il Signore vi ha ricompensato generosamente. Perché quando noi diamo al Signore, Lui ha il suo modo di ricompensare. E come ha detto Lui, le parole sue in Matteo 19:29, dice: chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padri, o madri, o figli, o campi a causa del mio nome, ne riceverà 100 volte tanto e erediterà la vita eterna. Questo ha detto il Signore. E molti hanno fatto questa scelta. Stamattina mi chiedo quanti hanno deciso di vendere tutto quello che hanno per comprare la perla di valore. Chi l'ha realmente accettata e ora si rallegra di averla? Se noi abbiamo fatto questa scelta, dobbiamo rallegrarci di avere questa perla. Come stamattina abbiamo cantato, ma deve essere anche la nostra vita in contrapposizione di quello che noi viviamo, ma soprattutto coordinata in quello che noi crediamo e abbiamo fatto. Cioè relazionata secondo le nostre scelte. Non c'è dubbio che ve ne andrete pieni di gioia, ma ritornerete poi a dare gloria a Dio. Se noi abbiamo fatto questa scelta, sicuramente il nostro cuore sarà pieno di gioia. Il nostro cuore sarà pieno di un qualcosa che neanche sapevamo prima. Ma poi dobbiamo tornare sempre a portare gloria a Dio, perché questo è quello che vuole, per amore di Cristo. Amen. Preghiamo. Signore Padre Celeste, Tu ci hai dato Gesù e Lui la vera perla di valore. Lui ce l'ha detto, ce l'ha fatto comprendere in mille modi, in tante situazioni, e noi dobbiamo solo prendere, perché è un dono da parte Tua, è gratis. Ma Signore, dobbiamo anche impegnarci per Te. Desideriamo, Signore, veramente esprimere questo pensiero stamattina, perché diventi anche un fattore importante nella nostra vita, perché possiamo essere veramente, Signore, approvati da te. Grazie che ancora stamattina tu ci ricordi queste cose. Tu le hai dette 2000 anni fa e ancora oggi riecheggiano nei nostri cuori. Grazie Signore che tu ancora ci ricordi questo, ci rammenti che tu sei un bene prezioso al di là di ogni cosa, non è paragonabile a nessuna cosa che c'è qui sulla terra. E forse Signore, un giorno quando saremo con te vedremo la realtà delle cose. E oggi noi ci rallegriamo soltanto di quello che tu ci hai promesso, di quello che tu ci hai detto. Ti lodiamo e ti ringraziamo per i meriti del Signore Gesù. Amen.